Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, ogni due settimane qui in studio. L'appuntamento è con Giulietta Mason, microfono rosa, pillole di felicità per donne dai 20 agli 80 anni. Oggi è quel giovedì, come vi dicevo in apertura di puntata, ma Giulietta non è qui con noi, è dall'altra parte dell'oceano, la salutiamo. Eccola qui, ciao Giulietta.
Eccoci, ciao. Ciao a tutti, buongiorno.
Esattamente, buongiorno. Dove sei? Dici dove sei.
Sono in California, a Santa Monica.
Beh, che spettacolo, anche se...
In questo momento è 1:23
ecco,
di notte.
Diciamo che non si può capire dalla stanza di albergo dove sei, stanza non lo so se sei in un albergo, una casa, adesso non lo so, no, è una casa probabilmente, sì, perché sei
dei... la casa di mia figlia.
Brava, non volevo dirlo io, per fortuna che l'hai detto tu. Quindi a Santa Monica adesso, mi dicevi, è 1:25 sì. Tipo 1:23
1:23 quindi del mattino.
Non, sì. Non facciamo confusione, che sennò poi i vicini, Allora, com'è questa? Intanto dimmi, scusami, com'è questa esperienza americana? Perché insomma sei letteralmente dall'altra parte dell'oceano.
Allora, per me è doppiamente meravigliosa. Il primo motivo è che sono con mia figlia. Noi trascorriamo insieme 15 giorni, quindi abbiamo un'occasione speciale, perché sono ormai 6 anni che non stiamo così tanto tempo insieme, da quando lei è partita per venire qua. Il secondo motivo per cui sono entusiasta e felice è naturalmente che per me è la prima volta che vengo qui in California, per cui sono come Alice nel Paese delle Meraviglie. Tutto mi stupisce, tutto mi piace e mi entusiasma. Sì, è veramente molto bello.
Ti sta facendo un po' la cicerone tua figlia, immagino, lì, insomma, visto dopo 6 anni che ci vive.
Sì, però ti dico la verità, mi sono presa anche dei momenti da sola. Ho preso la sua bicicletta, naturalmente elettrica, perché qui negli Stati Uniti è tutto elettrico. Dicevo, mi sono presa la bicicletta e mi sono fatta qualche giro in spiaggia. Ci sono delle strade ciclabili lunghissime dove puoi andare ovunque. Ieri ad esempio sono andata a Venice, che è una spiaggia che io ho nel cuore perché sono una grande fan di Jim Morrison, e Jim Morrison frequentava questa spiaggia. Ci sono andata con la mano sul cuore ed è stato molto bello.
In effetti è quella la costa di Jim Morrison, assolutamente sì. Ma esatto. Allora, dopo questo cappello introduttivo che ci hai permesso di capire dove sei, e anche il motivo per cui il volume della tua voce è meno squillante del solito, semplicemente perché là adesso è 1:30 di notte, e ti ringraziamo per essere comunque con noi, anche se dall'altra parte dell'oceano.
Per me è un'occasione.
Però entriamo in quello che è l'argomento di oggi, perché Giulietta, lei è brava, mi manda il giorno prima, mi manda una mail dove spiega l'argomento di oggi, e ti do voce ovviamente per raccontarlo e spiegarlo, è cosa sono le relazioni tossiche. Si sente spesso parlare di relazioni tossiche. Esatto. Giulietta oggi ci spiega un po' che cosa vuol dire.
Esatto, allora ho scelto di trattare questo argomento perché mi ha colpito molto anche l'intervento della scrittrice la scorsa settimana, che raccontava di come le donne vivono le relazioni quando sono tossiche. Il libro si intitolava Donne che non dormono di notte, vero Chris?
Esatto, esatto.
Non mi ricordo male. Ecco, è stato molto bello quell'intervento e mi ha fatto riflettere. Ho pensato a quanta poca consapevolezza ci sia, a quanto poco riconoscimento di certe dinamiche ci sia rispetto a relazioni di questo tipo, no? Allora, siccome anche io nel mio lavoro mi sono resa conto che siano situazioni che vengono vissute più spesso di quanto crediamo, ho pensato di trattare questo argomento oggi da lontano, tra l'altro. Quindi cominciamo a raccontare di cosa è una relazione tossica. Allora, una relazione tossica è un tipo di rapporto che genera malessere continuo, quindi non è qualcosa di transitorio, ma è una situazione di difficoltà costante. E le dinamiche che caratterizzano questa relazione sono sicuramente il controllo, la manipolazione, la svalutazione del partner e anche la dipendenza emotiva. quindi ci sono delle sostanziali differenze tra quella che è una relazione sana, dove c'è un confronto ed eventualmente c'è anche un conflitto che però porta a una crescita dei partner e anche della relazione, e la relazione tossica, dove il conflitto invece viene utilizzato per manipolare, per svalutare e soprattutto per ferire. Quindi è fondamentale riconoscere quelli che sono i segnali di questo tipo di relazione, perché è attraverso il riconoscimento che noi possiamo migliorare il nostro modo di vivere, migliorare la nostra relazione se possibile, o eventualmente anche scegliere di concluderla.
Domanda: come si fa a riconoscere quindi una relazione tossica, magari all'inizio, nel senso quando diciamo gli indizi non sono così evidenti, no? E soprattutto la domanda è: cosa fare?
Allora, è fondamentale non sottovalutare mai niente, cioè qualunque piccolo indizio non va mai giustificato, non va mai sottovalutato, non va mai preso sotto gamba. Ci sono dei segnali particolari, ad esempio la svalutazione, dicevamo, il controllo mascherato da amore. Quando un uomo ci dice lo faccio io al posto tuo, non ti preoccupare, tu non ne sei capace, magari inizialmente possiamo prenderlo come un gesto d'amore, ma in realtà può essere un gesto di controllo. Quindi una forma di manipolazione. Un altro aspetto molto importante che non viene considerato è quando noi donne tendiamo a rinunciare ad attività che magari amavamo per stare con il nostro partner, e tendiamo anche a isolarci, no? Portando la relazione ad essere l'unico centro della nostra vita. In questo caso, isolandoci dal mondo e dimenticando anche quello che noi amavamo, tendiamo a mettere l'uomo in primo piano e quindi a far sì che si crei una forma di dipendenza nel rapporto di coppia, che porta anche a rendere difficile eventuali cambiamenti o una conclusione della relazione. Perché se ci mettiamo in una situazione nella quale abbiamo solo quello, è logico che se, per quanto brutta e per quanto difficile è, non ce la facciamo a distaccarci, proprio perché è l'unico fulcro della nostra vita.
Ok, allora
scusate, bevo.
Beh, ci mancherebbe altro, sei in ferie, puoi fare quello che vuoi. Allora, no, però adesso ti pongo una domanda, vediamo se riesco a spiegarmi. Questa è nella peggiore delle ipotesi, nel senso quando chi vuole instaurare una relazione tossica, no? Ma può essere che ci siano dei, sì, comportamenti inconsapevoli che possono poi portare una relazione a diventare tossica? Nel senso, perché tu fai un ragionamento, adesso lo capisco da donna, no? Posso portare il mio modo magari di vedere le cose, uno magari non se ne rende conto. Cioè, credo che comunque prima di pensare questa relazione sta diventando tossica, forse magari è il caso un attimino di parlarne, o dici subito no, è allora tossica, basta, me ne vado, sei orrendo, cioè, capito? Non so se mi spiego, ci saranno dei passaggi, sì, no? Per cui tu dici no, anche parlandone le cose non cambiano, così non va bene.
Allora, ci sono delle dinamiche che entrano nella relazione molto molto lentamente. Quindi è difficile rendersi conto del fatto che sono tossiche, perché se noi se l'uomo, in questo caso parlo dell'uomo, ma può succedere anche alla donna di essere tossica nei confronti dell'uomo, ma se l'uomo nei nostri confronti diventa molto controllante, noi possiamo tendere a confondere questo comportamento con una forma di amore, e quindi lo accettiamo, lo accogliamo e ci abituiamo.
L'ho capito.
Quindi tu...
L'ho capito, aspetta un attimo, non mi sono spiegato, mi spiego meglio. Perché voglio capire questa cosa, perché non vorrei che ogni volta che poi qualcuna vede delle attenzioni pensi che sta diventando una relazione tossica. Quindi immagino ci sia sia consigliato, anche se non lo so, a me non è capitato, sia consigliato magari di parlarne, di dire guarda che preferisco fare da sola queste cose, oppure voglio avere il mio spazio, voglio avere la mia libertà di fare certe cose, capito? Non è che subito, certo, quando non è un click che scatta e da adesso a subito sto vivendo una relazione tossica, mi metto in salvo, perché ci sarà un passo, o comunque ci sarà un percorso che porta una relazione a diventare tossica. Non è, cioè, perché scusami, se io sono una persona, o che ne so, il tuo compagno è molto affettuoso nei tuoi confronti, a te non viene in mente di pensare che sia una relazione tossica, no? È una relazione d'affetto.
No, assolutamente. Perfetto. Ma
allora,
quando
riusciamo a distinguere queste due cose, perché secondo me è importante, perché non vorrei passasse il messaggio, sì, che tutte le attenzioni poi portano a una relazione tossica, ecco.
No.
Sto estremizzando, però diciamo penso che sia importante fare dei distinguo, ecco.
Sono, è verissimo, hai ragione, sono dinamiche che entrano, ti dicevo, gradualmente, e diventano anche impositive nei confronti della donna. E ci sono delle situazioni di adattamento da parte di lei che la portano ad accettare qualunque situazione, per cui si innesca questo meccanismo tossico. Non è che nasce immediatamente, sono dinamiche subdole che entrano nella coppia e diventano dei meccanismi abitudinari. Diciamo che concorre molto la bassa autostima da parte della donna e la paura, il timore di perdere la relazione, quindi c'è questa fase di adattamento da parte di lei che la porta a essere molto accomodante. L'uomo prende il sopravvento e questa dinamica diciamo prende piede, diventando sempre più potente. Quindi è un bisogno da parte della donna di non perdere la relazione, dell'uomo di controllare. Questo meccanismo che si innesca praticamente crea la relazione tossica. Non è che tutto è tossico, perché quando la donna, come già abbiamo detto, riesce a mettere dei confini e l'uomo li rispetta, in questo caso, anche se c'è cura, anche se c'è amore, anche se c'è affetto e attenzione, non c'è tossicità. E quando l'uomo porta controllo, porta isolamento, porta anche la donna a rinunciare a situazioni della vita che per lei sono importanti. E
ecco,
questo il bivio.
Ecco, qui mi trovi d'accordo, perché mi trovavi in disaccordo fino a un minuto fa, nel senso che non vorrei passasse questo messaggio che attenzioni, sì, troppe attenzioni uguale tossicità. Ecco, non vorrei passare questo messaggio.
È che mi
volevo portarti a spiegarlo meglio.
È difficile. No, io ti ringrazio. È difficile, purtroppo. Ci vorrebbero dei mesi per spiegare, perché sono situazioni molto sottili. L'importante, però, in queste dinamiche è riconoscere la tossicità, per cui prendere consapevolezza di quello che stiamo vivendo, no? Quindi farci anche delle domande. Ad esempio, mi sento libera? Ho paura di perdere la relazione se sono me stessa, mi comporto e parlo come se camminassi sulle uova per paura di farla arrabbiare, sento che non posso fare quello che desidero, frequentare chi desidero, svolgere attività che a me piacciono perché lui limita la mia libertà d'azione. Sono tutti aspetti che vanno valutati, no?
Allora,
ed è per questo che io... Dimmi.
No, possiamo dire che è importante che ci sia una consapevolezza della propria libertà. Ce l'ho ancora la mia libertà?
Parte.
In quel momento, parte
da quello.
No? Devo capire se l'altra persona mi sta togliendo,
esatto,
libertà o meno. Ecco.
Ecco, no, io alle mie clienti suggerisco sempre una cosa: cercate di analizzare, di valutare la vostra relazione come se voi foste al cinema, provate a guardarla dall'esterno e osservate come sta funzionando. E soprattutto, questa proprio è la pillola che do per oggi, è parlatene. La cosa più importante è parlarne.
Quindi il consiglio appunto è
con qualcuno.
Esatto, parlarne con qualcuno, ma anche con delle amiche, perché no? Perché comunque,
certo,
insomma, no,
non occorre andare da un professionista. Prima di tutto parlane con qualcuno che ti può aiutare a vedere la situazione in maniera più obiettiva. E soprattutto ricordare che l'amore sano non chiede di rinunciare a chi siamo, per cui proprio facciamo un lavoro di consapevolezza, quella è la cosa più importante. Tutto parte da lì, è il primo passo verso una forma di guarigione che può avvenire e che è fondamentale. Io non dico che la relazione va conclusa, però forse va un attimino osservata con razionalità e modificata. No, non occorre lasciare, occorre modificare. Poi le cose possono andare, perché insomma, come noi ci rendiamo conto che la situazione ci mette in difficoltà, perché non ci fa sentire libere, non ci fa sentire noi stesse, possiamo trovare il modo di comunicarlo al partner e sarà lui a decidere e di conseguenza noi.
Domanda. È un passo tanto difficile da fare quello di rendersi conto se la propria libertà c'è oppure no?
Sì, è difficile proprio perché nella fase in cui noi cominciamo a pensare di non essere troppo felici ed essere in difficoltà nella relazione che stiamo vivendo, subentra una dinamica che si chiama negazione. Pur di non perdere la relazione, pur di non modificare uno status quo che stiamo vivendo e che tutto sommato conosciamo e ci dà sicurezza, tendiamo a far finta di niente, per cui dobbiamo anche essere molto sincere con noi stesse. Ed è per questo che io consiglio sempre di parlarne. Dobbiamo parlarne con qualcuno di fidato. Poi possiamo anche rivolgerci a un centro se necessario, però diciamo che in realtà in una situazione non grave possiamo parlarne con qualche amica, con qualcuno di fidato che ci può aiutare a capire veramente come vanno le cose.
Cosa che non è semplice chiaramente da vivere, anche perché quando si sta vivendo, no, una relazione che ha delle problematiche, come dici tu, si tende magari a minimizzare, no, ma le cose cambieranno, no, ma vabbè, ma solo un periodo, magari un periodo di stress, magari no, ecco, si tende a giustificare. Guarda, io ogni tanto faccio questo discorso quando mi capita di trovare qualche amico, qualche amica, insomma, che soffre per queste cose qua, no? Dico, fatti un giro, nel senso, siamo in 7 miliardi nel mondo, no? E il fatto, secondo me, di rimanere, non dico a casa, ma comunque rimanere nella tua zona di comfort, dove conosci tutti, dove sai dove ti muovi, dove sai che là, se vai lì, trovi quello, trovi quella, e ti porta a pensare che il mondo sia solo questo, ok? Invece viaggiare, farsi un giro ogni tanto, ti fa capire, ti apre un attimino gli orizzonti, sì, e ti fa capire che il mondo è veramente,
verissimo,
molto grande e che siamo veramente in tantissimi. Ora, incaponirsi su una persona che percepisci che non ti fa stare bene ti fa solo buttare degli anni che ti accorgerai che erano i migliori che avevi, no?
Preziosissimi, è vero.
Quindi fatevi un viaggio, fatevi un giro.
Noi abbiamo anche paura, abbiamo paura del cambiamento, no? Preferiamo il brutto a conosciuto piuttosto che il cambiamento, perché il cambiamento ci porta allo sconosciuto che ci mette timore. Siamo fatti così, siamo animali comodi.
Per fortuna che ti conosco, Giulietta, posso dire questa cosa qua? Ecco, allora, ti ringrazio.
Lo stesso per me.
Ti ringrazio per essere stata con noi anche oggi, direttamente da Santa Monica.
Grazie,
guarda,
a voi.
Ieri eravamo con degli amici che sono in Costa Rica. Pensa quanto lontano uno può andare oggi in poche ore di volo e vedere veramente un altro mondo. Guarda che fino a 30 anni fa non, esatto, era così semplice muoversi per il mondo, eh? Oggi,
bellissimo,
effettivamente lo è. Approfittate, perché il mondo è bello, ci sono tantissime cose diverse da vedere, tantissime culture. Aprite un pochino la mente, perché vedo, ma non tanto qui da noi, che è troppo facile dire che qui siamo chiusi, è l'italiano medio che è un pochino chiuso come orizzonti. Quindi io vedo che le persone, sì, che girano il mondo, che comunque si fanno un viaggio ogni tanto, ma no, a Tenerife nelle spiagge, quello sì è un viaggiare, ma
o a Formentera.
No, vabbè, capisco, uno stacca, va in ferie, eccetera, ma fatevi un giro, visitate una città, delle città grandi, o visitate dei centri piccoli, ma dove c'è un altro modo,
culture.
Esatto,
culture.
Dove c'è un altro modo di vivere e vi arricchite anche se non lo volete, eh. Quindi questo è un consiglio in generale, perché vedo che le persone che girano il mondo sono molto meno, lasciano molto più correre le cose che invece altre persone che rimangono sempre nei soliti posti non riescono a superare, vedono come delle cioè si incapponiscono lì proprio, no, perché questa cosa non va bene, oppure quella strada lì ancora le buche, ho capito, ma dico vai un attimino,
sì, no, i soldi per i viaggi sono quelli meglio spesi secondo me.
Giulietta, buone vacanze ancora, ci rivediamo qua tra due settimane.
Caro Chris, grazie mille, grazie a tutti, è stato un piacere, grazie ancora, ciao. Spot.